7. Come scacciarli. Vediamo tutti questi passaggi. Primo, sapere proteggersi. Tutti i cristiani devono sapere come proteggere se stessi e le loro famiglie dagli attacchi degli spiriti maligni. Secondo, liberazione semplice. La maggior parte dei cristiani può pregare per la liberazione di persone leggermente oppresse o infestate da spiriti maligni. Alcuni cristiani saranno anche chiamati a pregare frequentemente per coloro che non sono né posseduti né severamente ossessionati. L'autorità per la liberazione viene da Cristo stesso. Marco 16:17 dice: «Nel mio nome, cioè i credenti, scacceranno i demoni». I laici, dunque, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato. Dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli, tratto dal Vaticano II, l'apostolato dei laici al numero 3. Anche nel campo della liberazione, contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni, sempre il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium numero 35. Legare e sciogliere. Tu hai il potere di legare e sciogliere perché credi che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Devi appoggiarti su questa sicurezza e servirti di questo potere essendo in ascolto dello Spirito Santo. Ogni figlio di Dio partecipa a questo potere, ma c'è una manifestazione maggiore di questo potere quando si è stati battezzati nello Spirito Santo. Citazione tratta da Schmidt Wigglesworth. Ci sono cristiani che non dovrebbero pregare per una semplice liberazione, e questi sono coloro che sono particolarmente sensibili e che sono essi stessi soggetti ad attacchi spirituali. L'altra categoria è coloro che non riescono a distinguere tra la necessità di liberazione e la necessità di guarigione interiore. Altra tipologia sono coloro che amano l'esperienza del potere e il cui zelo per combattere Satana si tinge di rabbia contro la vittima che invece chiede aiuto. Poi ci sono gli impetuosi, cioè coloro che prendono le loro decisioni troppo in fretta, quelli per i quali tutto è bianco o nero, coloro che non dubitano di se stessi e che pensano che questa sia la fede. Infine abbiamo coloro che non hanno esperienza e conoscenza. Spesso si è ciechi di fronte ai propri difetti e limiti. Si pensa di poter pregare per la liberazione, ma si rimane ciechi rispetto al male che si può fare ai ricorrenti. Si tende a ricordare i successi e a dimenticare facilmente i fallimenti. Per questo motivo devi essere chiamato a rispondere a qualcuno che può, in piena libertà, correggerti, dirti quando manchi di equilibrio, che sei in errore o che stai facendo del male a persone già ferite. Alcuni sono chiamati alla liberazione in quanto ministero, nel quale praticano la liberazione in modo regolare e per individui che non conoscono personalmente. Questi ministeri devono rendere conto all'autorità della Chiesa e in generale sia all'ordinario del luogo, a volte attraverso i responsabili diocesani del rinnovamento carismatico cattolico, sia il parroco. Rendere conto a un'autorità superiore è una salvaguardia importante per coloro che sono coinvolti nella liberazione, come in ogni altro ministero. Ecco una ventina di metodi comuni per una liberazione semplice. Vediamoli insieme: la preghiera del Padre Nostro, dove diciamo «Ma liberaci dal male», oppure fare il segno della croce, ricevere la Santa Comunione con devozione, pregare specialmente davanti al Santissimo Sacramento esposto, usare l'acqua santa, l'acqua battesimale, incenso, acqua benedetta della Chiesa o sale esorcizzato, chiedere al Signore di liberarci dagli spiriti malvagi, chiedere al Signore di coprirci con il suo sangue prezioso, leggere ad alta voce un episodio della vita di Gesù tratto da un Vangelo, insufflazione, cioè soffiare su qualcuno, chiedere alla Vergine Maria di schiacciare la testa del demone sotto il suo tallone, fare appello agli angeli, soprattutto a San Michele, per respingere gli spiriti maligni, invocare l'intercessione dei santi per noi, imporre le mani, pregare in lingue, visitare luoghi santi o uomini o donne di Dio, lodare e adorare il Signore, soprattutto durante una riunione di preghiera, indossare uno scapolare o una medaglia santa, fare una semplice aggiudicazione, cioè pregare insistentemente o ordinare allo spirito malvagio di lasciarci, rimproverare lo spirito impuro e comandargli di partire nel nome di Gesù. Ci sono molti modi per scacciare il demonio. Nel livello 2 vedremo poi le 5 chiavi della liberazione di Nillo Lozano, che sono pentirsi, perdonare, rinunciare, cacciare e benedire. Terzo, la liberazione complessa. Solo alcuni cristiani che hanno un ministero di liberazione possono pregare per coloro che soffrono di una infestazione, cioè un'ossessione, maggiore di demoni, causata di solito da un coinvolgimento con l'occulto. Alcuni sono chiamati al ministero di liberazione, che è spesso in collegamento con il ministero di guarigione interiore. La liberazione è molto più un ministero di compassione verso la persona attaccata da uno spirito malvagio che un potere esercitato contro lo spirito oppressivo, diceva padre Rufus Pereira. Attraverso questo ministero la gente viene liberata dal potere del male. Ecco i requisiti necessari per esercitare il ministero. Santo, cioè che ha abbandonato il peccato, perché gli spiriti maligni spesso conoscono i nostri peccati e possono rivelarli pubblicamente, a meno che questi peccati siano stati confessati e perdonati. Saggio ed esperto nella liberazione. Attraverso un tirocinio di apprendistato, questo è il modo usuale di formarsi a questo ministero. Poi, dotato del carisma di liberazione e l'autorità necessaria per scacciare i demoni tenaci. Questa autorità viene dal carisma di fede. In ultimo, abilitati dallo Spirito Santo, perché quando si ha a che fare con demoni potenti, si ha bisogno di una speciale autorità spirituale conferita dal battesimo nello Spirito Santo, per affrontarli senza aver paura di essere noi stessi invasi da questi demoni. Gesù ha detto: «Io scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio», in Matteo 12:28. Anche tu riuscirai a scacciare i demoni solo per mezzo dello Spirito Santo. Notiamo bene che gli stessi criteri si applicano ai sacerdoti che sono chiamati dal loro vescovo a praticare un esorcismo formale o solenne o pubblico presso le poche persone possedute da spiriti maligni. Ricordatevi che i casi di possessione sono molto rari. Quarto, l'esorcismo maggiore. Nessuno può legittimamente pronunciare esorcismi sui posseduti a meno che non abbia ottenuto dall'ordinario del luogo, cioè dal vescovo, un permesso particolare ed espresso. Questo permesso sarà concesso dall'ordinario del luogo, cioè il vescovo della diocesi, solo ad un sacerdote pio, illuminato, prudente e di vita integra. Questa era una citazione del Codice di Diritto Canonico al numero 1172. Ci sono diverse circostanze in cui non è opportuno esercitare il ministero di liberazione. Nei casi di possessione si considera che una persona è posseduta se uno spirito malvagio ha il controllo non solo di alcuni aspetti della sua mente e delle sue emozioni, ma anche del suo corpo, al punto che il demonio può parlare e agire attraverso la persona. Il rito dell'esorcismo stabilito dalla Chiesa elenca alcuni dei segni che indicano che la persona può essere posseduta. Una citazione della Commissione Dottrinale dell'ICCRS. Quando si ha a che fare con un caso di possessione diabolica, occorre riferire questo caso all'autorità del vescovo della propria diocesi, che autorizzerà un determinato sacerdote a compiere un esorcismo canonico, chiamato anche grande esorcismo oppure esorcismo solenne.